Questa settimana iniziamo a leggere il libro di Vaikra, che è il terzo libro della Torah. In italiano, in base al greco, lo chiamano Levitico, per ovvi motivi, in quanto anche in realtà nelle nostre fonti questo libro di Vaikra si chiama anche Torat Kohanim. La Torah, le istruzioni, gli insegnamenti per i Kohanim, perché è il libro che è dedicato alla descrizione di tutto ciò che avviene all'interno del Mishkan e del Bet HaMikdash. Chiaramente non è l'unico tema che è trattato in questo libro, ma è sicuramente il tema centrale. D'altra parte ci stiamo avvicinando a Pesach e visto anche che i temi trattati nel libro di Vaikra sono per noi molto astratti, a volte un po' complessi, perché effettivamente il prestare il culto tramite le korbanot e tutto ciò che è legato a questo non è attualmente parte della nostra realtà e quindi è più difficile entrare nell'ottica e nelle prospettive necessarie per capire bene. C'è un tema legato alle korbanot che è legato anche a Pesach e quindi ho pensato di iniziare il libro di Vaikra, visto che siamo appunto prima di Pesach, toccando un po' su questo tema, e se Dio vuole ci sono alcuni temi che ho visto legati alle korbanot che, se Dio vuole, nelle prossime settimane approfondiremo ancora. Allora, il primo tema di cui appunto volevo parlare è quello centrale di Pesach, ma non tanti sanno forse che è anche molto centrale alle korbanot, ed è il tema della matzah. Cosa c'entra la matzah con le korbanot? Allora, di fatto sappiamo che ci sono le offerte farinacee, in alcuni casi queste sono esattamente, queste sono in qualche modo cotte, come si legge anche sulla parasha di questa settimana, ma c'è un divieto di lievitazione, così come c'è il divieto a Pesach, c'è un divieto anche per quanto riguarda le offerte che vengono portate nel Bet HaMikdash, che quando c'è di mezzo la farina deve essere azima, diciamo così, la cottura o la preparazione. Ci sono, come abbiamo anche visto, due eccezioni a questa regola. Uno è il pane che accompagna il Korban Todah, il sacrificio di ringraziamento, e il pane che accompagna il Korban di Shavuot, si chiama Sheteh Alechem. Quello di Shavuot chiaramente contrasta quello di Pesach, perché a Pesach è tutto azimo, c'è il periodo del conteggio dell'omere, poi si arriva al lievitato. E questo magari è un discorso che affronteremo anche questo più in là. Però in ogni caso troviamo questa centralità davvero della matzah all'interno delle descrizioni delle korbanot. Sto pensando a diverse direzioni. Allora, prima di tutto, la parola matzah. Che cosa significa il termine matzah? In realtà può sembrare strano, ma non c'è una chiarezza assoluta sulla fonte dal punto di vista etimologico di questa parola. E quindi ci sono diversi input, diversi suggerimenti, diverse opinioni. Una opinione interessante è che il termine matzah deriva da un altro termine, che il verbo di quel termine è limzotz. Cosa vuol dire limzotz? Cosa è un mozzetz? Un mozzetz è un ciuccio in ebraico moderno. Quindi limzotz vuol dire succhiare, ciucciare. Ok? Succhiare. Cosa c'entra succhiare qui? Esiste un intervento di Rabbi Moshe Cordovero, un grande cabalista, secondo il quale il termine matzah è legato all'uscita dall'Egitto proprio per questo, perché è come se HaKadosh Baruch Hu ha succhiato fuori gli ebrei dall'Egitto, cioè li ha tirati fuori come un... esatto. Quindi questa è una opinione. Un'altra opinione è che esiste anche un altro verbo in ebraico che è le mazzot. Le mazzot, non pensate a mazzot il ma, o mitsui, che significa che cosa? Spremere, spremitura. Da qui anche la parola mitz, succo, che in realtà effettivamente significa non succo ma spremuta. Ok? Quindi la conseguenza dell'atto di spremitura. Cosa rimane? Rimane il mitz. Ok? Come si lega questo a quello che noi conosciamo come mazzà?
Non lo capivo. Anche perché sembra il contrario di quello che abbiamo detto.
Esatto. Allora, cosa significa in questo caso? Significherebbe che questo è un pane che è privo di fermentazione, quindi ha meno umidità. Il pane fermentato bene, è molto umido, ha le bolle, no? Invece questo è un pane privo di tutto ciò, quindi è come se fosse spremuto. Questa è un'altra teoria. Un'altra teoria che a me personalmente piace, perché lo vedo contestualmente coerente con due punti, almeno nella, più di due, tre almeno, che adesso mi vengono in mente nella Torah, dove si parla di mazzot, ed è la teoria della velocità. Esiste un termine ebraico, atz, che in realtà ha una radice non tzadik yud, quindi netzi, se vogliamo. Atz vuol dire come raz, atz vuol dire velocità. La nun spesso decade, se la nun è la prima lettera di una radice, in ebraico può decadere e dare più forza, mettere un dagesh, quindi sottolineare la lettera successiva, che in questo caso è la tzadi, quindi veramente nella parola mazza la tzadi è con dagesh, mazza, ok? È un rafforzamento, c'è cioè un rafforzamento sulla lettera tzadi. E questo, che cosa c'entra la fretta e la velocità? Questo è chiaro, perché il versetto che parla della mazzà nel contesto dell'uscita dall'Egitto dice proprio questo. Il versetto dice nella parasha di Bo, nel capitolo 12, versetto, che versetto era? Versetto 39 dice: Vayofu et abatze kasherotzio mi mitzraim. Leggiamo bene questo versetto. Vayofu et abatze e cuocero? No.
Cossero,
grazie. Mi servirà il vostro aiuto. Cossero il impasto, cossero l'impasto, Vayofu et abatze. Asherotzium e Mitzrayim, che hanno portato fuori dall'Egitto, e ora descrive come l'hanno cotto. Ora descrive come l'hanno cotto. Ugot mazzot.
Come una torta.
Allora, noi siamo sotto l'influenza dell'ebraico moderno, quando sentiamo la parola ugot, chi parla l'ebraico pensa a una torta, a un dolce, ma non è questo il significato di ugot in ebraico biblico. Cos'è il significato di la prima descrizione è ugot, quindi che cos'è il significato di ugot nell'ebraico biblico? Ce lo dice Rashi, e anche suo nipote Rashbam questa volta è d'accordo con Rashi, anche se cita un'altra fonte, ma arriva alla stessa conclusione. Ugot è un riferimento, secondo queste fonti, non alla forma ma al modo, alla modalità di cottura. Ovvero, quando si usa il termine lechem, che si traduce con pane, è inteso in ebraico biblico come un pane che è stato cotto al forno. Mentre invece, quando si usa il termine uga, o plurale ugot, si intende, e qui mi aiuterete voi con magari il termine italiano, che è cotto sui carboni, neanche alla brace, proprio sui carboni.
pane si cuoceva sui carboni ardenti direttamente.
Come si può chiamare un cibo che è cotto sui carboni? Ha una descrizione in italiano?
Fuoco vivo, probabilmente.
Eh? Fuoco vivo, diciamo.
Fuoco vivo?
No,
ok, va bene.
Però Raffa, noi mi ricordo con Giorgio abbiamo studiato questa qua e mi disse,
sì,
ci fece pure il disegno che dentro a dei fornaci veniva a fare dei fornaci già calde.
Ok. Questo più avanti abbiamo iniziato a cuocere le mazzotte nel forno, però noi adesso stiamo parlando in origine il termine ugot, a livello proprio etimologico, che cosa indica? Indica un impasto che viene preso e messo sul carbone. Questo è il termine ugot, e poi c'è il termine mazzot, ugot mazzot. Quindi un impasto che è stato cotto sui carboni, Mazzot ovviamente sappiamo che significa che non è lievitato, ma come lo sappiamo? Il versetto adesso me lo dice, ugot mazzot ki lo chametz. Le abbiamo cotte diciamo sui carboni in maniera di mazzot perché non è stato lievitato, ki lo chametz, perché non ci sta la lievitazione, questo ci sta dicendo il versetto direttamente. Il versetto prosegue dicendo chi goreshum i Mitzrayim, perché sono stati cacciati via dall'Egitto, velo yachelu liit mamea, e non poterono attendere, vegam tzeda lo asulahem, e non si sono preparati del cibo per il viaggio. Il contesto di questo versetto è tutto sulla velocità, sulla rapidità, sulla mancanza di tempo per preparare una cosa in una maniera diversa, nella maniera che l'avremmo preparata se avessimo avuto il tempo per farlo in maniera diversa, appunto.
Però
quindi
altre cose non hanno preparato loro.
Perfetto. Ok?
A maggior ragione,
non avevano tempo. Allora, se avevano tempo o non avevano tempo, non è veramente il punto. La Torah dice non potevano aspettare, ma perché era stato voluto da Kadosh Baruch Hu che sia fatto di fretta, perché in realtà le istruzioni erano state date da prima. Quindi dice, come fai a dire che non hai tempo se era già stato detto che lo dovrai fare di fretta? Questo stesso era l'istruzione, evidentemente. L'istruzione era di fare questa cosa in fretta, perché se me l'ha detto una settimana fa non è più fretta, no? No, una settimana fa ti ho detto che tra una settimana dovrai fare di fretta. Questo è anche è un altro discorso, è un'altra parentesi, però qui stiamo parlando della mazzà inizialmente, quindi ugot mazzot sono cotte sui carboni, mazzot senza lievitazione. Sì, prego.
Una cosa mi viene da pensare.
Certo.
A questo punto, faccio per logica, non è il lievito che rende una cosa chametz.
Il tempo.
È solo il tempo.
Tutte e due. Che cosa? Allora, qual è la
lievito messo subito al forno, muore il lievito.
Qual è il motore della lievitazione?
Il tempo
può far fermentare il cereale, che è a contatto con umidità, e anche il lievito cosa fa? Accelera quel processo. Quindi,
però, quello che dico io, se tu fai l'impasto delle mazzotte, metti il lievito dentro, stendi, metti al forno, il lievito non parte, muore.
Ok, certo, va bene.
Quindi
sono collegato.
No, va bene.
Sto dicendo, è il tempo che rende a mezzo una cosa, non il lievito. Perché se il lievito lo metto al forno.
Sì, ma se non lo metti al forno lievita, quindi il lievito può rendere chametz.
No.
Se non lo metti al forno.
Se lo metti al forno, sì.
Lievita. Certo. Allora il lievito può accelerare il processo di fermentazione. Può accelerare il fermento.
Se non metti il lievito, per questo aspetti
tutto.
Esatto. Esatto.
Il lievito però, fa da catalizzatore.
Però se pensa al processo di lievitazione ci vogliono quei
18 minuti.
Stiamo
dicendo la stessa cosa. Un altro esempio è il caglio per fare il formaggio. Tu metti il caglio, questo fa solidificare, unire le parti più solide, eccetera. Poi metti magari dei fermenti per accelerare
la
stessa cosa, la coagulazione avverrebbe anche senza, però per accelerare puoi aggiungere cose. Quindi la stessa cosa, la lievità, questa anche è una forma di fermentazione, no? Quindi questa fermentazione qui, nel caso dei cereali, è parte da questo contatto tra il cereale e l'umidità, e nel tempo fermenta il lievito, accelera il processo di lievitazione.
Forse volevi dire perché è così predominante il fattore tempo in questo contesto di cui stiamo parlando?
No, però, posso fare una domanda un po' assurda, no?
Se è legato,
sì, no, legato okay.
Però teniamoci un attimino,
perché sarebbero dovuti partire dall'Egitto preparando pane azimo? Sì, potevano partire senza?
No, vabbè, ha voluto prima
dopo mangiare,
ok,
perché poi mangiare senza pane azimo
e che cosa mangi?
Ti portai presso il bestiame, c'è il bestiame,
la base dell'alimentazione è comunque il cereale,
era
sì, certo, la base di un pasto è il pane e il cereale, sì, di questo si parla anche nelle fonti. Ok, signori, procediamo. Abbiamo detto che il contesto è quello di velocità. Dove altro vediamo nella Torah dove si mangia il pane non lievitato e il contesto è sempre uno di dover fare fretta? Prima di tutto abbiamo e la visita che fanno tre uomini ad Avraham Avinu dopo che lui, il terzo giorno dopo che lui ha fatto la Milà, che poi saranno tre messaggeri che devono portare delle notizie della nascita di Yitzhak e di Sedom e per far guarire Avraham, eccetera, eccetera, come tutti sappiamo e ci ricordiamo dalla parasha di Vayera. Che cosa succede lì? Che Avraham dice, e se guardate, se è tutto un contesto di fare veloce, fare veloce, fare veloce, dice a Sara, Mahari, sbrigati a preparare, sbrigati, Mahari, fai veloce a preparare l'impasto. E la Bakar Ratz Avraham, Avraham corre presso la stalla, il gregge, per iniziare a preparare velocemente, vai Maher la Sototo, e si affrettò a preparare questa carne. E che tipo di pane si fa? Mazzot, anche in questo caso. In questo caso si usa il termine
focacce, se non ricordo male.
Sì, ma focacce è la stessa, è la traduzione di ugot, sì, che si usa. Quindi no, cosa si intende per focaccia in realtà? Lo stesso discorso che abbiamo detto qui, che è cotto sui carboni. Che è una cosa più veloce rispetto a mettere nel forno, è tutto in contesto di velocità. Un altro esempio dove c'è il contesto di velocità è quando questi stessi ospiti arrivano a Sodoma, a Sedom, e vogliono dare devono avvisare Lot che lui potrà salvarsi se viene con loro, lui e la sua famiglia, dalla distruzione di Sedom. E Lot insiste perché loro entrino a casa sua e mangino. Insiste perché lui, c'è scritto nei Midrashim, che lui una cosa che aveva preso da Avraham era l'ospitalità. Tante altre cose non ha preso da Avraham nel suo comportamento, anzi, ma nell'ospitalità lui voleva, ci teneva molto che questi ospiti entrassero presso di lui e mangiassero. E anche lì c'è scritto Vaifzar Bammeod, insistette molto con loro finché loro cedettero e entrarono. Vaiavò el Betò, vennero a casa sua e lui che cosa fece? Un mazzota fa. Lui fece al volo, quindi mazzot è una cosa che si fa al volo in pratica, ok?
Come questo un mazzot a fo.
A fa. Cosse. Ok? Fece cuocere queste mazzot al volo perché era una cosa che dovevi fare al momento. È come lo spaghetto che fai all'ultimo momento, esatto. Ok. Allora, questo è un po' sul termine mazzà. Una cosa importante che ci porta un po' in un'altra direzione, questo pane si chiama anche nella Torah Lechem Oni, un pane povero,
pan mile.
Può essere inteso in due sensi, un pane umile, un pane povero, oppure il pane dei poveri, che magari non si possono permettere di fare un pane normale o per mancanza di denaro, mancanza di tempo. Cioè, prendi quello che hai, mischialo insieme e buttalo sui carboni. Quindi questo o nel forno eventualmente, però in origine appunto Ugot, come abbiamo detto. E qui subentra un midrash che i Chachamim dicono: il fatto che il pane viene chiamato dalla Torah Lechem Oni, un pane che è associato col termine che indica la povertà, Ani è un povero, con la Ain, Lechem Oni appunto il pane della povertà o il pane povero, i maestri fanno un midrash, un gioco di parole. Oni ci ricorda anche il termine Onim. Cosa vuol dire Onim? La Anot, One,
ascoltare,
vicino, rispondere. Ma no, rispondere. Allora noi tradurremmo la Anot con rispondere. Pane, allora uno potrebbe dire il pane delle risposte. Qualcuno potrebbe anche dire, la sera del Seder è impostata con un inizio di domande e un proseguimento di risposte. Allora forse questo pane, perché i maestri dicono Lechem she'onim alav devarim arbe, perché si chiama Lechem Oni, in questo senso più meno letterale, no? Midrashico, perché si chiama Lechem Oni? Perché è un pane sul quale onim devarim arbe.
Rispondiamo con molte parole.
Uno potrebbe tradurre si danno molte risposte.
Si danno molte risposte.
Però questo è sbagliato. Non è il vero significato della parola onim in ebraico biblico. In ebraico biblico, e vediamo molti esempi di questo nella Torah e nelle fonti, la anot non vuol dire rispondere, ma vuol dire dichiarare. Un esempio molto eclatante, diciamo, di questa cosa è un passo della Torah nel libro di Devarim, nel Kitavo, che però è ricordato nella Gada di Pesach, guarda caso, che parla dei bikurim, le primizie, i primi frutti che bisogna portare ai Kohanim al Bet HaMikdash ogni anno. E la Torah dice che quando tu porti questi frutti devi fare una dichiarazione, devi pronunciare una dichiarazione. E questa dichiarazione noi la citiamo nella Gada di Pesach, dove facciamo riferimento, secondo molti il riferimento è a Lavan, Arami Oved Avi, non sono tutti d'accordo, ma molti, la maggior parte, dicono che il riferimento è a Labano, quindi si parla della storia praticamente. Io ora sto portando le primizie della terra di Israele come segno di gratitudine, di ringraziamento ad HaKadosh Baruch Hu per ciò che mi ha dato. Ma che cosa mi ha dato? Non mi ha dato solo questi frutti. Mi ha dato tutta una storia che ha portato a questo. E quindi si parte dalle difficoltà, dalla schiavitù, esodo e tutto quanto, fino ad arrivare a questo momento. Questo è il modo in cui si ringrazia. Questa è la dichiarazione che si fa. La Torah dice, ve anita, e tu dovrai dichiarare, ve amarta, e dirai il seguente, Aramio Veda Viva, Yered Mitzrayma, eccetera, eccetera. Quindi la Ania, questo Onim, in realtà sono molte dichiarazioni. Per questo, questo è ciò che intendono i Chachamim quando dicono che noi nella Haggadah diamo tante risposte. No, dichiariamo, facciamo tante dichiarazioni, facciamo tanti statement nella Haggadah, in riferimento comunque al cospetto, alla presenza di questo pane che a sua volta è un lechem oni, quindi un pane povero, un pane
contorta la forma grammaticale
dei poveri. Qual è la forma contorta?
Aramio Vedavi.
Il versetto stesso di Aramio Vedavi?
Proprio nella struttura Aramio Vedavi è presente.
Contorta. Ok, questo è un altro tema. Il presente in ebraico può anche non essere un semplice presente.
Quindi assume una forma diversa.
Può assumere una forma costante. Più di presente può essere costante.
Okay. Si può considerare come pane delle umiliazioni.
Pane delle umiliazioni, forse. Questo è un input interessante, sicuramente una via da approfondire. Diciamo in conclusione, abbiamo visto un po' riguardo la mazzà, un po' riguardo la velocità, la rapidità, il sbrigarsi, un po' riguardo la Haggadah. Volevo concludere con un'idea generale su Pesach e sul modo in cui si affronta Pesach. Abbiamo visto che questa mazzà, in realtà, se è ugot, allora è cotto in un modo, se è lechem, è cotto in un altro modo, perché esiste anche la forma, proprio il termine nella Torah, lechem mazzot, quindi che è cotto non sui carboni, ma è sempre mazzà, cioè è sempre azimo, quindi è un pane, come diciamo in italiano, è un pane azimo, quindi non è che a Pesach noi non mangiamo il lechem, mangiamo la mazzà, no, a Pesach noi mangiamo lechem mazzà, e quando non è Pesach mangiamo lechem chametz, ok? Quindi mazzà è la descrizione del tipo di pane che mangiamo, del tipo di alimento che è privo di fermentazione, che non è chametz, come la Torah dice nel versetto, primo versetto che abbiamo citato, chi lo chametz, ugot mazzot, sono una forma di pane che è mazzà, perché chi lo chametz? Perché non è stato fermentato, non c'è stata la lievitazione. Questo che cosa significa in realtà? Significa che teoricamente, e in realtà storicamente è stato così, il pane, l'aspetto del pane, la forma del pane, tutto ciò che sono le caratteristiche del pane di Pesach, può essere tutto esattamente precisamente così com'è il pane lievitato di tutto l'anno. L'importante è che non sia lievitato. Quindi noi oggi mangiamo una mazzà molto molto secca,
bassa.
E bassa per motivi pratici, per poter permettere la produzione di alti volumi con la sicurezza che non ci sia un dubbio, un sospetto di una qualche fermentazione da qualche parte, quindi si è reso efficiente il processo della produzione di quello che noi chiamiamo mazzà, per evitare appunto alcun dubbio di questo tipo, per garantire che sia kasher le Pesach appunto, ma non perché c'è una prescrizione che la caratteristica del pane deve essere per forza così. In realtà, ancora oggi, in alcune realtà, come quelle per esempio yemenite, che mantengono delle tradizioni molto antiche, ancora oggi, preparano una mazzà, quindi un pane non lievitato, che ti sembrerebbe una lafa, una pita, ed è soffice, non è dura e secca come questa. Certo, non si conserva bene, quindi cosa si fa? Tecnicamente si cuoce tutti i giorni.
Quell'altra non si
tecnicamente, in teoria, eh?
Quell'altra non si conserva bene, questa si conserva.
Esatto. Quella fresca si conserva male, quella secca si conserva bene, no? Ok, quindi questo è per dire che quello che noi, la nostra percezione di ciò che è Pesach, che è molto legata all'alimentazione, non solo di mazzà ma anche di altri elementi alimentari, spesso è frutto di quella che è la cultura, le tradizioni, ogni cosa con una motivazione giusta e corretta, ma comunque frutto di un processo che è successivo alla regola stessa.
Minacchi però è importante.
Perché dico questo? Non perché non è importante, anzi è importantissimo. Perché è importantissimo, parentesi? Perché le tradizioni, molto spesso, forse quasi sempre, sono quasi le garanzie, se vogliamo, per trasmettere.
Infatti, non mangiare per trasmettere pignotta, si basa più su tradizioni o proprio la
quindi le tradizioni hanno un'importanza incredibile, vanno rispettate, ma bisogna anche capire cosa c'è dietro. E bisogna anche capire qual è la regola e qual è la tradizione, perché dove c'è un dubbio, dove c'è un problema, tra virgolette, bisogna affrontare la regola in un modo e la tradizione in un altro modo. Quindi è molto molto importante l'approfondimento di capire il senso di una cosa piuttosto che un'altra. Ma al tempo stesso, dove possiamo trovare uno sbocco, diciamo così, per dire che in questo caso la regola stronca la tradizione? Esempio pratico: oggi abbiamo molte persone che sono intolleranti al glutine o celiache addirittura, Ok? Dice, non possono consumare
pane, mi hai dato un'altra.
Cereali, non possono consumare cereali. Per alcuni è addirittura pericoloso. Può mettere in pericolo la loro vita il consumo dei cereali. Allora, chiaramente, la prima domanda, come posso fare la mitzvah della mitzvah? Della mazzà, scusate. È una mitzvah della Torah, mangiare la mazzà la prima sera di Pesach. Qual è la risposta? Non puoi fare la mitzvah della mazzà, ma non sei neanche obbligato a farla, perché sei in una categoria halachica che si chiama anus. Anus vuol dire sei forzato, non hai altra scelta. Come se fosse qualcuno con la pistola e dice non mangiare la mazzà. In quel caso, per salvare la vita, sei obbligato a non mangiare la mazzà. Non è una delle tre categorie di mitzvot per le quali bisogna dare la vita. Quindi, halachicamente, non puoi mangiare la mazzà. Non che non devi, non puoi, allora, se per te è un pericolo.
Perché hanno fatto quella dei celiaci per...
Ascolta. Aspetta. Ora, il celiaco può mangiare, e qui vengo all'esempio di come la regola toglie la tradizione, tra virgolette, il celiaco può mangiare alimenti che sono senza glutine, ok? Allora oggi abbiamo tutta un'industria di alimenti senza glutine che vogliono essere simili ad alimenti con glutine. Esempio la pasta. Abbiamo oggi la pasta senza glutine, prodotta in aziende, in stabilimenti dove non c'è nessun traccia di un cereale. Nessuna contaminazione. Ok? E spesso queste produzioni vengono controllate anche nello specifico per Pesach e certificate come kasher le Pesach. Ora arriva qualcuno e dice mi compro mezzo chilo, una confezione di pasta, sembra pasta, si cuoce come si cuoce la pasta, però è Pesach. Come posso far entrare la pasta a casa mia a Pesach? Cioè, però non è chametz questa pasta, è una pasta che non ha mai visto un cereale, è una pasta con fibre di piselli, farine di mais, di riso, ceci. Qual è il problema? Non è chametz. Sì, però è pasta. Qui cos'è? È la mente della tradizione. È la mente della tradizione che contrasta la mente, tra virgolette, logica dell'Alaha, quindi la regola in qualche modo contrasta l'Alaha e dice, ah, come posso fare? Chiaramente, la regola è più importante in questo caso.
Quindi si può mangiare.
Certo che si può mangiare. Poi, se uno non deve mangiare solo quello, è chiaro che lo deve mangiare, perché deve alimentarsi, ma anche se uno non deve mangiare solo quello, allora lì può decidere, dice, sai cosa, preferisco non avere questa cosa che sembra pasta. Ma quella è una tua preferenza, non è una regola. Un altro aspetto di questa cosa, una domanda che reale che qualcuno mi ha posto, io che sono celiaco, che tutto l'anno mangio la pasta per celiaci, senza glutine, forse non ha senso mangiarla a Pesach, perché allora a Pesach mangio la stessa cosa che mangio tutto l'anno.
Giusto. Ci devo fare una cosa diversa.
Capisco il ragionamento, ma logicamente non è un ragionamento valido. Come abbiamo appena detto riguardo alla mazzà. La mazzà di Pesach, nelle sue caratteristiche fisiche, può essere la stessa come la mazzà come il pane di tutto l'anno, solo che non è lievitato. In altre parole, da un punto di vista della regola, questa idea qui, e dobbiamo adesso un attimino fermarci e pensare, questa idea qui, che noi associamo per natura quasi a Pesach, l'idea di doversi privare di ciò che è normale, di dover fare dei sacrifici perché è Pesach, in realtà è una cosa che nasce per delle circostanze, ma non perché la regola mi dice è Pesach, ti devi privare di qualcosa. È una festa, non è un digiuno, non è una cosa mai sia di lutto. Al contrario, Ok, quindi no, non dico che è sbagliato, ma se approfondiamo cerchiamo di capire meglio. Il problema non è quello di privarsi o di dover fare dei sacrifici. È vero che noi dobbiamo fare dei sacrifici, che ci dobbiamo privare effettivamente, ma non perché la regola ci dice che ci dobbiamo privare o fare sacrifici. Per questo motivo, qualora ci si trova in una situazione come oggi, soprattutto in Israele, ma anche oggi, che ci sono, come dici te, 2000 cose, molti dicono no, non posso fare queste 2000 cose, perché? Perché non si è mai sentito, non si è mai fatto, per noi Pesach è A, B e C, tutto dalla D alla Z non è esistito mai, è una cosa nuova, è una corruzione della tradizione. Sì e no, è diverso dalla tradizione alla quale sei abituato, ma non è un errore necessariamente, al contrario è una festa. Se puoi evitare di privarti di qualcosa, è bene che eviti di privarti di qualcosa se il tuo cuore lo desidera, non che ti devi forzare. Perché? Perché la definizione del Chag, la definizione della festa, è anche Simcha, o Neghe Shabbat, non è Chag, però Simcha c'è nel Chag.
Se ti dà piacere privartene, fai bene.
Esatto, ma normalmente il piacere è associato con che cosa? L'Alaha ce lo dice. Mangiare e bere bene, soprattutto per gli uomini. Per le donne, lo ricordo tutti i Chagim, il marito è obbligato a fare un regalo alla sua moglie prima di ogni Chag, perché quella è la Simcha. Non dico che deve essere un Cartier o un Bulgari, però qualcosa deve essere, un vestito, un qualcosa. E ai bambini, anche la loro Simcha è molto importante, che loro vivino la Simcha del Moed, e questo si esprime anche in un regalino, in un qualcosa che fa piacere a loro. Per l'uomo soprattutto, anche per tutta la famiglia, ma in particolare l'uomo si trova in un stato mentale, diciamo, rilassato e contento quando un buon bicchiere di vino è un buon pasto, giusto? Allora non c'è la mitzvah di privarsi, attenzione, c'è la mitzvah di fare attenzione a determinate cose. E quindi questo è un esempio dove in qualche modo potrebbero entrare in conflitto la tradizione e la regola, e ognuno deve pensare un po' come invece cercare di sposare queste due cose, di non perdere delle tradizioni importanti, ma al tempo stesso, se la regola me lo consente, non solo me lo consente, quasi me lo richiede, non appesantire più del dovuto. E questo tema del non appesantire può anche essere legato a un altro tema, che è quello delle pulizie di Pesach. Questa è una cosa che ho già affrontato in passato, eventualmente mando il link a quella lezione. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.